Iniziamo il tempo ordinario, le domeniche del tempo ordinario, che non stanno a indicare un tempo senza significato, come se i misteri cristiani effondessero la loro grazia solo ricordando alcuni eventi, i grandi eventi della storia della salvezza, che si tratti dell'Esodo, che si tratti dell'incarnazione di Gesù, come abbiamo celebrato, che si tratti della Pasqua, ma in realtà noi celebriamo il mistero cristiano anche nel tempo ordinario. Il tempo ordinario in qualche maniera è quello che fa capire di più cos'è il cristianesimo, certo in virtù di quelle iniziative, di quegli eventi di Dio. Cioè è il tempo della vita normale di ogni giorno in cui il regno di Dio si manifesta. È il tempo normale riempito dalla presenza abituale e familiare del Verbo che si è fatto carne. Cioè il tempo ordinario è il tempo in cui la parola di Dio, il mistero di Dio che si è rivelato in questa maniera umana di vivere, di Gesù, si annida nelle nostre giornate, nei nostri incontri. Per alcuni versi si potrebbe dire che il tempo ordinario dovrebbe diventare un po' alla volta il tempo normale, non avremmo bisogno più di tempi speciali. Se noi veramente cogliessimo il senso dell'iniziativa di Dio, poi il regno di Dio lo troviamo, non c'è più bisogno neanche di venire in chiesa, non c'è bisogno di dir messa, basterebbe l'ultima cena di Gesù, hai capito? Si potrebbe in qualche maniera anche perdere tutta la religione, se noi capissimo che veramente la vita di ogni giorno è il venire della parola di Dio, della grazia di Dio, della salvezza della nostra vita attraverso il fatto che Dio l'assume con noi. Quindi il tempo ordinario per alcuni versi mette un po' in gioco questo rapporto tra la dimensione ordinaria, secolare, etica, umana della fede, insieme agli elementi più tipicamente religiosi. Ve la metto lì perché questo è un tema sul quale anche in comunità si sta cercando di scavare con molta attenzione, con molta fatica anche, nell'ipotesi che il cristianesimo che noi abbiamo ereditato, essendo un cristianesimo che ratificava la vita quotidiana implicitamente ritenuta cristiana, era soprattutto un cristianesimo che si esplicitava nei momenti religiosi. Nel momento in cui invece viene a galla il fatto che la dimensione religiosa risulta sempre meno convincente, l'uomo che mette al centro l'uomo, noi siamo invitati a riscoprire la dimensione antropologica, vitale, esistenziale, umana, etica appunto, o se volete riferirvi alle categorie della vita di Gesù, no, sai, lo si dice provocatoriamente, la categoria profetica, Gesù è stato soprattutto un profeta e ha polemizzato col sacerdozio, cioè Gesù non ha fondato una religione, non ci ha salvato con un rito, non ci ha convocati a un rito. Ci ha salvato rivelando alla radice il senso della vita dell'uomo, che è il dare la vita. C'è tanto da pensare, secondo me, su queste cose. Quindi iniziamo il tempo ordinario con questa fiducia che il mistero dell'incarnazione ci segue e ci si offre come grazia per la vita di tutti i giorni. E a introdurre il tempo ordinario è ancora il Battista, è Dalli. Guarda che se tu ci vai, il Battista, è strano, secondo me c'è qualcosa che non funziona, noi non riusciamo a capire qualcosa, sia da parte della Chiesa che lo usa così insistentemente, sia da parte della Bibbia che lo introduce con questo ruolo decisivo. Invece per noi, almeno per me, figura il Battista vale proprio niente, no? C'è qualcosa che non funziona. Il Battista che ci ha accompagnato tutto l'Avvento, in realtà è anche la figura che ci introduce in questo tempo ordinario. Cioè, la parola che nel deserto ha gridato di preparare la venuta del Signore, che ha gridato nel deserto, adesso non usa più quei toni aspri, concitati per dire ciò che verrà. Cioè quella figura ci ha aiutato in qualche maniera a fare un vuoto, andare nel deserto, cancellare tutto, ad aspettare qualcuno che arriva. Adesso invece la voce del Battista è più raccolta, è più intensa, è più presente. Annuncia qualcosa che è qui e che può essere indicato. Mi pare molto vicino a quello che gli altri Vangeli traducono: il regno di Dio è qui in mezzo a voi. In mezzo alle cose della nostra vita, soprattutto negli incontri degli uomini. E la voce indica una presenza che può essere indicata con il dito. E come la indica? Il Vangelo di Giovanni stiamo leggendo, tenete presente. Lo indica con un'immagine, anzi con un simbolo, attraverso il quale dice il contenuto della parola costituita dalla vita di quest'uomo. Cosa indica? Dice, ecco, vedendo Gesù, che viene a farsi battezzare, dice, ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo. Cioè, questa maniera di dire del Battista ci fa capire cosa vuol dire che quella carne, quell'uomo, è il Verbo. Che tipo di Verbo è? Che tipo di parola di Dio rivolta a noi è Gesù? Battista dice, è l'agnello. Ora, se noi ci riferiamo agli elementi che abbiamo per questa simbolizzazione, è nato così il cristianesimo. Qualcuno ha incontrato un uomo, è rimasto impressionato e ha scoperto in quest'uomo una parola rivolta a se stesso che ha espresso, che ha simbolizzato attraverso i profeti e la legge, attraverso le scritture. È nata così la professione di fede in Gesù. Questa professione di fede, questa confessione di fede del Battista che identifica Gesù col simbolo dell'agnello, dove va a parare? Beh, il simbolo dell'agnello ha alcuni riferimenti fondamentali nella scrittura, ve ne dico due o tre. Uno, abbiamo sentito anche la liturgia, utilizza questo riferimento, Isaia, servo. L'agnello di Isaia, come agnello, fu condotto al macello, come pecora davanti a coloro che lo tosano. Non alzò la voce, appunto, no. Prese su di sé il peso di tutti noi. Cioè, in realtà Giovanni vede in Gesù la figura del servo sofferente che prende su di sé la condizione peccatrice del mondo. Prima idea. Seconda, che sono poi tutte... No. La seconda immagine è quella dell'agnello immolato, ritto dell'Apocalisse, che porta i segni della passione, sgozzato, ma in piedi, vittorioso, ha vinto la morte e il peccato. Ecco l'agnello. E il terzo, che fa da collegamento, è l'agnello pasquale. Nel Vangelo di Giovanni, Gesù viene crocifisso nell'ora in cui i preti incominciano a sacrificare gli agnelli per la festa di Pasqua. Quindi la Pasqua della Redenzione, la Pasqua della liberazione dall'Egitto, la Pasqua dell'Esodo, la Pasqua della legge, la Pasqua del passaggio del Giordano, la Pasqua dell'Alleanza, sigillata dalla morte del servo sofferente, vittorioso alla destra di Dio. Quindi, interpretando questo processo, ripeto, di nominazione, di simbolizzazione, di dichiarazione dell'identità di parola di questa vita. No, non so, sto usando parole troppo difficili. Cioè, il problema di credere in Gesù è di prendere un uomo che è passato in mezzo a noi, che ha fatto alcune cose, e di accettare, di cogliere, di ascoltare, di credere nel fatto che quest'uomo, in quello che ha fatto, in quello che è stato, è la parola di Dio. E riconoscere questo è stato per noi un interpretare continuamente la vita, l'esistenza di quest'uomo, di rileggerla alla luce delle scritture e alla luce appunto della parola che Dio continua a dirci nella storia. Questo è il processo di simbolizzazione. Cioè dare a un corpo che si muove in mezzo a noi un senso, una parola, e credendo che in quest'uomo si è dato a noi il senso che Dio dà alla vita dell'uomo e che dà al suo partecipare alla vita dell'uomo. Questo vuol dire credo che Gesù è il figlio di Dio, è Dio. Questo vuol dire che a Gesù affido la mia vita, no? E allora è interessante questo testo, che del resto corrisponde al tema fondamentale di tutti i Vangeli, perché ci fa vedere come il Battista indica in Gesù il figlio di Dio, ma con questa categoria del Vecchio Testamento che è fondamentale, figlio o servo di Dio. Cioè la parola che Dio ha rivolto all'uomo è questo servizio fatto all'uomo di portare il peso della vita degli uomini. Uno solo ha portato il peso di tutti, questo è Gesù. Il Verbo di Dio rivolto all'uomo, che assume, riscattandola, salvandola, la condizione dell'uomo, l'agnello, nella sua Pasqua, nella sua morte e resurrezione, in questo passaggio misterioso tra di noi, che traduce lo stile di tutta la sua vita. E lo stile della sua vita riassunto nella morte e resurrezione, in questo splendore, in questa gloria, come dice Giovanni, della figura del servizio di Dio all'uomo. Dalla croce è apparsa la gloria di Dio, lo splendido servizio di Dio all'uomo è la rivelazione della misericordia divina per l'uomo. Questa è la verità che ci salva. La verità che ci salva è che Dio ha preso su di sé la nostra vita, l'ha amata fino a dare la sua vita per noi, per te Gesù si è fatto uomo, per te è morto sulla croce, per te siede alla destra del Padre. Questo è l'agnello immolato, crocifisso, glorioso. È la rivelazione di questa divina misericordia per l'uomo, o questa divina dolcezza. Interessante che le due immagini che attraversano questa simbolizzazione, questa visione, questa contemplazione, questo vedere il mistero che sta in Gesù, no? È interessante che le due immagini sono immagini di due animali, l'agnello e la colomba. Sono tutte e due immagini di non violenza, di dolcezza, che sono un ritratto di Gesù e del suo Dio. Visto come una colomba scendere dal cielo sulle acque. La colomba, sapete, è il segno dopo il diluvio, l'annuncio della pace. Pace a voi, Dio viene incontro a dire pace a voi. O voi poveretti che faticate, che siete oppressi dalla vita, venite a me che vi sollevo, pace a voi. Non angustiatevi, non abbiate paura, non cedete appunto nel credere al regalo che vi ho fatto. Vi aiuto a portarlo appunto. Pace. Giovanni è anche lui sorpreso, come abbagliato da questo segreto di Gesù. E difatti prima di arrivare a queste dichiarazioni in cui confessa, ecco l'agnello di Dio, figlio di Dio, in realtà dice due volte, non lo conoscevo. Poteva aggiungere, non me l'aspettavo proprio che fosse quello lì. E chi pensava? Senz'altro il Battista si faceva come i suoi contemporanei un'altra idea del Messia. Aspettava un inviato di Dio che venisse in maniera più spettacolare, con più potenza. a sistemare di più le cose. La sua predicazione, chiaramente, la scure è arrivata, che taglia finalmente l'albero, no? Preparate le strade perché adesso arriva, no? E se non succedeva niente. Non succede niente neanche dopo 2000 anni. Il Signore si aggira in silenzio. Lascia che gli uomini scelgano, facciano, distruggano, decidono. E anche lui si aspettava un altro Messia. Ed ecco invece quest'uomo umile mescolato tra gli altri. E lo vede venire al Giordano per farsi battezzare. E quindi in processione anche lui in questa storia di coloro che hanno attraversato il Giordano venendo dall'Esodo, dalla liberazione, per entrare nella terra promessa. Anche lui in fila con gli uomini che vogliono partecipare a questa immensa storia di Dio con gli uomini. E lo vede venire in mezzo a questa povera gente che aspetta la salvezza. Lo vede intrufolato tra i peccatori come l'ultimo degli ultimi. E quindi si comprende lo stupore e il dubbio di Giovanni, no? Che ancora dal carcere si chiederà se è lui che deve venire o dobbiamo aspettarne un altro. E Gesù gli manderà a dire: andate a dire che i ciechi vedono, che gli zoppi camminano, che i morti risuscitano, che i lebbrosi sono sanati. Ma non come pensiamo noi, andate a dirgli che c'è uno che è capace di fare i miracoli, quindi c'è qui Dio. No, andate a dire che i più poveretti, i più esclusi, quando arriva accanto Gesù sentono rinascere la fiducia nell'essere uomini, che si sentono non bocciati, che si sentono figli anche loro. Andate a dire che questo è il segno che il Messia è così. Proprio perché il Messia è sceso tra i poveri, ai poveri è stata annunciata una buona notizia. La testimonianza del Battista, che come evidente è carica di tutta la confessione di fede della comunità cristiana, della comunità di Giovanni in particolare, e che ha visto la vita, la morte di Gesù piena di grazia e di verità. La comunità di Giovanni sta guardando così la storia di Gesù. Ha visto la sua gloria. Ha visto che nei gesti di quest'uomo che è venuto tra i suoi non l'hanno riconosciuto, ha visto il Verbo che si è fatto carne. Hanno visto nel volto così umano di Gesù il Verbo di Dio da sempre nel seno del Padre. E allora, dopo lo stupore, questo grido di fede e di amore del Battista, che i discepoli confessano, è lui, il figlio di Dio. Ecco l'agnello di Dio, è lui, figlio di Dio, è lui. E cos'è che in Gesù ha parlato di Dio? Guardate le battute iniziali. Nello schema religioso della fede, che parlava di Dio, era soprattutto la sua onnipotenza, i miracoli, la prova che lui era Dio. Non sta più in piedi quella religione lì, ve lo dico, anche se i miracoli possono avvenire. Ma anche nel Vangelo è così: chi ha corso dietro Gesù per i miracoli è quello che non ha capito Gesù. Gesù ha riconosciuto la fede in chi aveva fede. La tua fede ti ha salvato. Cos'è che in Gesù ha parlato di Dio? Il suo essere agnello, il suo essere servo sofferente, servo fedele di Dio, che ha portato la solidarietà di Dio accanto all'uomo e al suo peso di vivere, per sollevare la sua fatica, per salvare la sua impresa di diventare uomo. E capite le conseguenze di questi discorsi? Non sto facendo la poesia sul povero Gesù. Cioè, sto dicendo che se questo è vero, si va sulla via di Gesù o si ha fede quando si solleva qualcuno nella fatica di vivere. Punto. Questo è il cristianesimo. E questo è ciò che si celebra o si predica, ma che poi si fa nel momento in cui si aiuta l'uomo a diventare uomo. Si porta con lui il peso di diventare uomo, l'avventura di diventarlo. E la misericordia di Dio che ha stupito il Battista e i discepoli e ha suscitato la loro fede e ha creato questo stupore di vedere un Dio così diverso, così inaspettato, un Dio che si avvicina alle nostre ferite. E allora si capisce cosa vuol dire che Gesù ci vuol battezzare nel fuoco dello Spirito, del suo Spirito, nel sangue, della dedizione. Gesù ci immerge nell'abisso della misericordia di Dio, egli è colui che tolle, ha portato la croce, appunto, no? Porta i nostri peccati, è colui che si prende sulle spalle il peccato del mondo e ci battezza nello Spirito Santo. In Gesù Dio scende nel fondo della nostra condizione umana, nella nostra miseria e debolezza, per ricrearci dentro. Questa è la nuova nascita, questo è il battesimo, questo è sentirsi figli, sentire il soffio che riprende, la fiducia che riprende. Ci comunica lo Spirito che ci rende capaci in ogni situazione di usare e dire Padre, e capaci, nonostante tutte le nostre paure, di amare gli uomini come nostri fratelli. E allora credere e farsi battezzare, andar dietro a Gesù e ritenere che la sua via, il suo modo di vita possa diventare la nostra, entrare in questo movimento della Pasqua, farsi battezzare, appunto, no? Di cui poi i battesimi che celebriamo sono il segno, il sacramento. Ma il contenuto è andare dietro a questo modo di essere uomini che Dio ci dona in Gesù, appunto. E essere testimoni della misericordia del Padre in Gesù e portare sul nostro mondo uno sguardo di compassione, di tenerezza. Il Vangelo... Noi potremmo avere anche altre preoccupazioni, di limitare, di definire, però se non passa che la prima preoccupazione è comunque la tenerezza, la preoccupazione d'amore per ogni uomo, e che la verità esiste soltanto in questo incessante movimento di amore verso l'altro. Non passa il Vangelo, magari lo definiamo, ma non c'è il movimento del Vangelo. Il movimento del Vangelo è un fatto dello Spirito, è un movimento, appunto, non è un discorso, non è neanche un rito. Il rito è vuoto se non c'è lo Spirito. Lo Spirito cerca gli uomini, cerca di diventare carne, di diventare vita, diventare sguardo, gesto. Questo è il grande sacramento. Sono i santi, appunto, i cristiani, il luogo del corpo di Dio. Sapete che la Bibbia sparirà, l'Eucaristia sparirà, staranno i santi, appunto, le vite salvate, le vite buone, le vite realizzate nell'amore, le vite umane. E lo so che non lo so, nel senso che ho visto che è successo così a qualcuno, per esempio a Gesù, per esempio al Battista. So che questa via di portare sul mondo uno sguardo di compassione e dare una testimonianza difficile, nella quale addirittura si può rischiare la vita. Portare speranza nel mondo vuol dire anche consumare la vita. Vuol dire rischiarla, spenderla, appunto, per dare speranza. Non è l'ottimismo, sai, l'ottimismo è dei giocondi, non è della fede. Per avere speranza bisogna lottare. perché il mondo, come dice ancora Giovanni, è pieno di tenebre, di menzogne, di assassini, il diavolo appunto. E per far sorgere speranza tra gli uomini bisogna lottare ciò che disumanizza l'uomo, bisogna continuare a far sorgere dell'umano, bisogna lavorare tutti i giorni per creare l'uomo. E quindi è non cedere a un atteggiamento di pessimismo, di disprezzo, di cinica furbizia verso il mondo. Chiamo cinica furbizia quella di molti uomini di religione i quali disprezzano il mondo, ovviamente ritagliandosi il loro comodo, perché in genere sono persone per bene che hanno questi atteggiamenti, non i poveri disperati che chiedono. Sono quelli che stanno bene in genere e poi hanno anche una bella religione, cioè quella di fregarsene degli altri, perché tanto la fede riguarda invece la religione, soprattutto l'aldilà, capito? E la verità è la verità, tanto ci cadono in terra gli uomini vicini, no? Ma tanto noi appunto viviamo bene qui e poi ci assicuriamo l'aldilà, e questa è la religione vera. Non cedere alla cinica furbizia in questo mondo che Dio invece ci ha dato da amare e da creare, ma rivolgere a questo nostro mondo uno sguardo lucido, lucido, ma mosso dalla è la lucidità della speranza che deve muoverci. Invece c'è in giro quasi la soddisfazione di dire che gli altri non hanno la verità, che gli altri non so da cosa venga. Certo, la difesa della verità, certo. E scoprire nelle ombre del mondo quando tutti dicono disastro, disastro, quando tutti ci creano questi mondi fantastici fatti di sfiducia, di ignoranza, di parole che non hanno senso, su cui si riempiono le immagini, le parole, no? Vedete la questione della Chiesa come viene venduta, no? A che livelli? E nella Chiesa peggio ancora, perché si reagisce in una maniera peggiore, secondo me, le vere questioni non escono, e soprattutto il Vangelo è lontanissimo da queste preoccupazioni. Imparare a scoprire nelle ombre del mondo, con i suoi orrori, con le sue atrocità, la misericordia e la dolcezza che lo attraversa, attraverso infiniti gesti di generosità, di solidarietà, di dono di sé, di cui è pieno il mondo. Basta avere un po' uno sguardo evangelico e non ci sono neanche... Non c'è neanche il cuore per emozionarsi di tutte le cose belle che ci vengono date, fatte vedere, ma non le vediamo, perché siamo, non so, preoccupati di, non so di che cosa, di aggrapparci a qualcosa che escluda altri, che... Comunque ricordiamoci, quando adesso, tra qualche momento, il Signore tornerà, scenderà ancora tra i peccatori per mangiare con loro e noi saremo invitati a confessare: ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Fratelli carissimi, il Signore Gesù è il principio della creazione nuova. In Lui ogni uomo si apre alla fiducia e alla speranza. Con questo spirito rivolgiamo al Padre la nostra preghiera. Venga il tuo regno, Signore.
Nella liturgia di questa domenica, Gesù viene indicato come l'agnello che prende su di sé i peccati del mondo. Come agnello il cui amore arriva fino alla croce. Fa, o Signore, che la Tua parola, accolta nella fede, ci renda capaci di vincere il peccato e di vivere l'alleanza a cui ci chiami. Preghiamo.
Venga il tuo regno, Signore.
Nei tempi complessi che la nostra società sta vivendo, illumina, Signore, le scelte di coloro che in essa hanno più responsabilità. Fa che come uomini di buona volontà siano guidati dalla saggezza del discernimento, dalla pazienza dell'ascolto reciproco dentro il comune orizzonte di servizio all'umanità. Preghiamo.
Venga il tuo regno, Signore.
Da domani la nostra comunità sarà impegnata a vivere la settimana dell'oratorio. Considerando le nuove generazioni come il bene più delicato e prezioso di essa, aiuta, Signore, i genitori, i sacerdoti, i catechisti e gli educatori nell'impegno per la loro crescita umana e cristiana, ispirati agli orientamenti che la nostra parrocchia lungo gli anni si è data. Preghiamo.
Venga il tuo regno, Signore.
Perché nelle diversità di vocazioni, di ruoli, di lavori e di condizioni sociali si manifesti tra gli uomini, pur nella fatica, la volontà di collaborazione. Preghiamo.
Venga il tuo regno, Signore. Ascolta, o Padre, la nostra preghiera, custodisci in noi il dono del tuo Spirito e fa che ogni uomo conosca per l'amore dei fratelli il dono del tuo unico Figlio, Gesù Cristo, che vive e regna nei secoli dei secoli.